spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini.
Un aspetto legato a doppio filo alla sessualità, quello di oggi. Parliamo infatti in qualche modo anche di quello, di ambiente e sessualità. Benvenuti. Quello che mi ha colpito dell'ospite che sto per presentarvi, il professor Andrea Lenzi, è l'attenzione al futuro. Cioè, c'è chi amministra l'oggi, mette a posto i fogli della scrivania e chi pensa in avanti. Intanto, benvenuto professore.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Io vorrei ricordare che Lenzi, non l'abbiamo ancora detto, quindi è doveroso, è endocrinologo e dunque è tra le mille attività e ruoli che svolge presidente del Comitato Nazionale di Biosicurezza. Quindi lei viene chiamato, dico bene, dal governo per l'adozione di indirizzi scientifici, economici, sociali, da anche queste direttive, le linee guida.
Diciamo che il nostro comitato è un comitato che appunto si chiama Biosicurezza, poi c'è anche un dopo Biotecnologie e Scienze della Vita, questo è il nome completo, e il nostro compito è di dare pareri e quando capita anche proposte al governo e a tutti i ministeri su alcuni temi appunto relativi alla biosicurezza.
Professore, noi in queste settimane sentiamo parlare del REACH, che è un sistema, proviamo a definirlo così, integrato di registrazione, valutazione delle sostanze chimiche. Queste sostanze chimiche dovranno essere inserite in una sorta di database, essere soggette a una classificazione in base alla loro pericolosità, e questa è una richiesta europea alle imprese. Mi aiuta a definire meglio questo quadro?
Ma dunque, la comunità europea, fra tutti i compiti che ha, è quella anche di dare un regolatorio su vari temi a tutte le nazioni, e tutti questi enti europei stanno lavorando a fare una classificazione di tutte le sostanze chimiche esistenti, quantomeno di quelle che possono in qualche maniera rappresentare un rischio per la popolazione umana, ma anche per la popolazione animale e quella vegetale, quindi diciamo per tutti gli esseri viventi, e che sono vengono classificati in base alla loro tossicità, e fino adesso ne sono state raccolte quasi 50.000.
E l'Unione Europea ha selezionato tra queste sostanze rischiose a vario titolo in particolare 565 che vanno a coincidere con la sua particolare sfera di competenza, che è quella ormonale. Sto parlando di interferenti endocrini. Noi abbiamo parlato di un rischio per la sessualità, chiaramente c'è anche questo, e chiedo a lei in che modo e dove si trovano queste sostanze, naturalmente a cosa stare attenti.
Il comitato si è occupato proprio di recente di questo, proprio con la Società Italiana di Endocrinologia, perché casualmente il sottoscritto presiede sia il comitato che la Società Italiana di Endocrinologia. Il 19 giugno di quest'anno abbiamo fatto un convegno proprio dedicato a una nuova specialità che possiamo chiamare tale, che si chiama endocrinologia ambientale. Qual è il tema? Tra quelle sostanze che abbiamo detto prima, cioè la lunghissima classificazione, ne esistono alcune, quelle 560 che lei ha citato, che si chiamano interferenti endocrini perché appunto interferiscono con gli ormoni. Per dirla in maniera semplice, l'ormone è come una chiave che va dentro una serratura che il recettore fa scattare una determinata funzione in una cellula e fa fare alla cellula determinate cose. Se c'è un interferente endocrino, sempre per fare l'esempio della serratura, fa un effetto chiave falsa, cioè si infila nel recettore, quindi nella serratura, e fa funzionare quella funzione o per nulla o di più o di meno o in maniera modificata.
Quali sono i rischi connessi all'utilizzo di questa falsa chiave?
Il rischio è appunto, come lei accennava, sulla sessualità o sulla fertilità o sul diventare maschio o femmina a seconda dell'età in cui queste sostanze vanno a interferire. Se interferiscono sull'embrione possono produrre poi un bimbo, soprattutto i maschi, con una femminilizzazione cosiddetta, per cui ci sono delle patologie testicolari e gonadiche dell'apparato genitale maschile che modificano l'apparato genitale stesso, rendendolo o sterile o quindi senza spermatozoi, o incapaci di avere rapporti sessuali. Ci sono altre sostanze che vanno a interferire nella stessa maniera sull'ovaio e quindi sulla parte femminile, e noi rischiamo di avere una generazione di maschietti che durante tutta la loro vita embrionale e post-embrionale dopo il parto vengono circondati da un ambiente che non è quello normale, per cui hanno una femminilizzazione dell'apparato genitale e alcune caratteristiche dei testicoli, per cui non riescono ad avere con difficoltà rapporti sessuali e quasi sempre sono o ipofertili, cioè con poca fertilità, o sterili.
Quando si notano queste interferenze?
Questa è la grande difficoltà degli studi su queste sostanze, perché se noi prendiamo un topolino da laboratorio per fare l'esperimento, gli diamo una sostanza a forte concentrazione, vediamo immediatamente l'effetto. Gli interferenti endocrini, che sono sparsi nella atmosfera perché derivano da idrocarburi, derivano da pesticidi, sono sostanze piuttosto complesse, che noi ne abbiamo identificate 560, quindi che a piccolissima quantità girano nell'aria perché sono componenti di derivati plastici, appunto di pesticidi, quindi sono un po' dappertutto, e quindi noi non abbiamo un interferente endocrino che agisce massicciamente e fa una determinata cosa, ma sono tanti assieme che fanno ridurre sostanzialmente la funzionalità dell'ormone sessuale maschile, per esempio.
Nella vita di tutti i giorni, quando andiamo al supermercato a fare acquisti, come possiamo tutelarci? Cioè, il consumatore ha a sua disposizione delle difese, e poi questo REACH, questa classificazione, questa mossa da parte dell'Europa, è il traguardo? È un buon punto verso il traguardo? È insufficiente?
Allora, rispondo alle due cose. Il consumatore si può difendere ovviamente scegliendo dei prodotti che siano marchiati, valutati, che abbiano il marchio CE. Il vero problema è mangiare la frutta senza lavarla piuttosto che le verdure, o prendere prodotti sfusi che non si sa bene, di dubbia origine, o non diciamo che seguono la filiera alimentare. Il sistema di classificazione è un sistema insufficiente, perché ovviamente non ce li abbiamo ancora tutti, ma è un bel passo avanti. Noi endocrinologi siamo un po' critici sulla attenzione data e la sensibilità data proprio agli interferenti endocrini, perché ovviamente sarà perché siamo viziati dalla nostra specializzazione, riteniamo che questo sia un rischio generazionale. Lei prima ha parlato di generazione,
sì.
In effetti, mentre sul topolino di esperimento vediamo l'effetto immediatamente, sì, qui la vediamo la generazione successiva, si dice ma forse non è vero che questi nuovi giovani, tutti alti, tutti belli, tutti un po' efebici, tutti un po' femminili, con questa struttura fisica che non è più quella del maschio latino che conoscevamo, un po' potrebbero essere figli di questa madre terra che un po' li femminilizza durante tutta la loro vita.
Concentriamoci un attimo anche sul glifosato. C'è qualcuno che ha lanciato un allarme per il recente accordo tra Europa e Canada. Sembra che in Canada si è usato massicciamente il glifosato, soprattutto sul grano. Questo per lei è un rischio?
Ma dunque, ancora una volta, studi sugli animali l'hanno dimostrato, studi sull'uomo generazionali non esistono, perché è chiaro che non è che succede domani, ma succede nel tempo, e noi l'allarme l'abbiamo lanciato nel senso di dire attenzione, perché siccome le popolazioni europee non sono state mai esposte a questa tipologia di situazione, è bene che prima di poter appunto assorbire quantità massicce diamo un'occhiata, che non ci siano, cioè facciamo delle sperimentazioni, facciamo delle valutazioni, che non ci siano dei rischi importanti.
Un'ultima domanda, professore. Il Trump recentemente, come sappiamo, ha ritirato l'intesa siglata a Parigi nel 2015 da quasi 200 nazioni proprio per combattere i cambiamenti climatici. Ora ci si chiede, certo non è questo il suo tema, né le chiedo un giudizio sulla politica americana, però come possono convivere delle sensibilità così diverse anche tra i paesi più avanzati, più ricchi, e la popolazione contemporaneamente sentirsi tutelata in quello che dovrebbe essere uno dei diritti fondamentali come la salute?
Io qui appunto non posso certamente fare competere sul campo della politica, però è evidente che da cittadino ritengo che un buon politico debba nel dubbio che una cosa sia vera o non vera. Il riscaldamento ambientale è vero o non è vero, l'iceberg che si è staccato dall'Antartide è vero o non è vero che sia dovuta alle modifiche ambientali? Beh, a mio avviso nel dubbio il politico, proprio perché è tutore e tutelatore della salute dei cittadini, deve essere dalla parte più, diciamo, della salvaguardia.
Per creare politici così mi sa che servirebbe un'altra interferenza ormonale, magari fatta ad hoc.
È possibile che troviamo l'ormone giusto anche per questo.
Troviamolo, perché
è molto fantasioso.
Saremmo comunque in ritardo. Professor Andrea Lenzi, è stato un grande piacere parlare con lei.
Per me, grazie. Saluti a tutti ancora una volta. Grazie.
Grazie, Andrea Lenzi. Continueremo tra pochissimo con Spunti di Vista. Andiamo ora sulle strade d'Italia.
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
Vi presenta Spunti di Vista. I mille aspetti dell'attualità.
E rieccoci insieme con una domanda. Bisogna sempre essere forti, soprattutto se si è uomini? Bisogna sempre essere in gamba, saper incassare le botte della vita? Un avvocato bianco di successo, un newyorkese, si sfoga con una giornalista dell'Economist Magazine. Ne esce un ritratto impietoso della trappola di essere maschio. Sì, ha detto proprio così, di soffrire per le prolungate assenze dai figli dovute al lavoro e di non poterne parlare. È un articolo che ha fatto il giro del pianeta e innestato discussioni sull'essere papà oggi. Cioè, si dà quasi per scontato nel senso comune che sia la madre ad avere il ruolo preponderante nella crescita del figlio. A cosa serve il papà? È arrivato a chiedersi uno psicologo in Italia, ovviamente in maniera provocatoria. E c'è chi si muove sul fronte delle politiche attive per riconoscere questo bisogno dei padri e anche dei figli. Questo esempio arriva dall'Olanda, dove i padri possono stare a casa un giorno alla settimana fino all'ottavo anno dei figli, ma lo vedremo dopo. La percentuale di separazione, vogliamo parlare anche di questo, con figli affidati esclusivamente alla madre, fino all'entrata in vigore della legge del 2006 sull'affido condiviso. I figli affidati esclusivamente alla madre erano l'80,7%. Ora, nel 2015, l'ultima volta che il dato è stato rilevato, i figli dati in affido esclusivo, cioè non esclusivo, condiviso, scusate, proprio all'opposto, sono l'89%. Quindi, tornando a parlare di padri, il fatto che il padre abbia un ruolo attivo nella crescita dei figli viene accettato anche dal sistema giudiziario che l'ha recepito. E questo è un mondo in evoluzione che illustreremo con i nostri ospiti che ci porteranno oggi nel corso di Spunti di Vista la visione del Nord Europa, della Cina e della realtà italiana per situazioni in cui milioni si riconoscono. Innanzitutto grazie a Davide Algeri per il suo tempo ai nostri microfoni.
Buongiorno e grazie.
Chi è il dottor Davide Algeri? È uno psicoterapeuta, uno psicologo della coppia, ha scritto diversi libri e diverse pubblicazioni, diversi articoli proprio sulla gestione dei conflitti all'interno della coppia che riguardano anche l'educazione e l'istruzione dei bambini. Però a volte i padri di oggi appaiono un po' disorientati.
Sì, appaiono disorientati perché devono fare i conti con le emozioni, perché per tanto tempo c'è stata la cultura proprio del trattenere, del non manifestare le emozioni, e essere padre allo stesso livello della madre, se possiamo dirlo, vuol dire esprimere le emozioni. Vuol dire parlare di emozioni, vuol dire dare affetto, attenzioni, coccole.
E c'è stato un po' questo dogma in diverse culture per cui l'uomo, per essere definito tale, l'emozione, come la lacrima, non la deve mostrare mai. Saluto e ringrazio anche la nostra ospite che ci segue da Roma, Cheng Cheng. Buongiorno e benvenuta, professoressa.
Buongiorno, devo dire che troviamo tanti punti in comune, tipo la solita, la classica figura paterna è quella silenziosa che non dimostra la debolezza, non si esprime le proprie emozioni facilmente, e la situazione in Cina è stata così, in modo simile.
Quando è uscita recentemente una serie televisiva in Cina in cui in qualche modo si mostrava come il padre sia una figura residuale nelle famiglie, sia una figura che parla poco, quasi assente, c'è stato un grande dibattito anche nel vostro paese.
Infatti ormai da 3 anni che c'è questo programma televisivo che fa vedere che proprio questa mancanza del ruolo di padre in famiglia e soprattutto nell'educazione con i propri figli, che il dibattito nasce proprio perché questo è quasi un fenomeno comune in tutta la Cina, che ha una tradizione ovviamente di una società che da più di 2000 anni che è stata una società patriarcale, e quindi il padre è considerato quel ruolo che si occupa degli affari sociali fuori dalla famiglia. Abbiamo un modo di dire che nan ju wei e nu ju ne, vuol dire che i ruoli familiari sono distribuiti in questa maniera. I maschi devono occuparsi più nel loro ruolo sociale, mentre le donne devono occuparsi meglio all'interno della famiglia.
Ce lo ripete il modo di dire?
Nan ju wei, nu ju ne.
Se lei dovesse fare un confronto, visto che anche insegnante di genitori ne incontra a Roma, italiani, tra come si pongono i padri italiani e come si pongono i padri della cultura da cui lei proviene, io la considero completamente italiana, ormai da quanto tempo è in Italia Chen Cheng?
Da ormai 10 anni.
Da 10 anni. Se dovesse fare un confronto,
sì,
cosa metterebbe in evidenza?
Devo dire che è stato un vero piacere di aver parlato con alcuni più padri alla scuola rispetto alle mie esperienze magari personali, perché mi ricordo quando andavamo noi alla scuola in Cina per incontro con i docenti venivano 90-95% le mamme.
E anche oggi è così, da quello che lei sa?
Purtroppo la situazione non è stata cambiata notevolmente, perché anche oggigiorno sappiamo che la società cinese sta vivendo con un ritmo molto veloce e dinamico, quindi questo richiede, le famiglie devono rispondere ai cambiamenti sociali e con una buona base economica, che di solito dipende dal lavoro del padre, quindi gli uomini sono sempre più stressati dal lavoro che svolgono e dalla responsabilità sociale, quindi sono stati sempre più assenti, e proprio per questo motivo questa serie televisiva che ha suscitato questo dibattito sociale è proprio denominato come "Dove sono andati i padri?".
Nel welfare europeo, come abbiamo sentito, è sempre stata, dove c'è, perché poi in Italia grandi passi in avanti dovrebbero essere fatti anche per le madri, ma dove c'è, il modello ha sempre privilegiato il ruolo della madre a casa con i figli. Sarebbe ora di cambiare, secondo lei, dottore?
Ma direi di sì, perché il padre assume un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del bambino. Ci sono degli studi che dimostrano, ad esempio, che se nei primi 2-3 anni di vita il padre è depresso, perché ora anche i padri soffrono di depressione postparto, i figli ne risentono a livello dello sviluppo cognitivo, ad esempio, e del linguaggio. Anche
mi spieghi meglio questo passaggio, perché pensiamo sempre che appunto il carico del parto emotivo sia riconducibile alla donna. Lei, nella sua pratica di psicoterapeuta, incontra uomini, mi dica sì o no,
sì,
che soffrono di depressione postparto.
Sì, soffrono di depressione postpartum perché anche l'uomo cambia, come dire, nel momento in cui si passa dalla diade alla triade. Cambia perché deve fare il passaggio da uomo adulto a genitore.
In Canada è stato fatto non un esperimento, semplicemente un'inchiesta giornalistica, e si è deciso di andare nelle sale parto, dove naturalmente anche gli uomini assistono alla nascita del bambino, per raccogliere le loro emozioni. Sentiamone alcuni.
Come padre mi sento di promettergli che sarò sempre al suo fianco Il mondo può essere un posto meraviglioso e tremendo allo stesso modo, e voglio esserci sia nei momenti felici che in quelli più cupi. Giuro che farò il mio meglio per lui.
E questa è una sorta di risoluzione di intenti di un papà molto giovane scovato appunto nei corridoi dell'ospedale. Insieme a lui, nella stanza accanto, qualcun altro viveva delle emozioni analoghe. Sentiamolo.
Si prova una sensazione incredibile quando qualcuno ha bisogno di te e tu sei lì per lui. Provi appagamento, pienezza quando capisci che un figlio diventa la cosa più importante e te ne fai una ragione. Non ci sono più solo io adesso. Questa è la mia nuova vita e mi definisce.
Dottor Algeri, sembra lontano anni luce dalla situazione che tracciava lei di depressione postparto, anzi sembra una carica, una sferzata d'energia anche nell'uomo.
Evidentemente loro non ne soffrono. Quando appunto parlavo di depressione postpartum facevo appunto riferimento a quegli uomini che fanno fatica proprio a passare, a lasciare, come dire, parti di se stessi per dedicarsi a qualcun altro. Infatti molto spesso la nascita di un figlio, del primo figlio in particolare, può generare questa crisi, questo senso di instabilità, perché viene minacciata, come dire, l'identità dell'uomo, no? Viene minacciata quella che è l'autonomia. Viene minacciato proprio il dover tenere a freno le emozioni, quindi l'uomo si deve reinventare in un certo senso.
E lei ha avuto pazienti che si sono rivolti alla sua figura per aiuto in questa fase?
Sì, assolutamente, facevano fatica proprio a entrare all'interno della famiglia, e quindi il rischio qual era? Il rischio era che la madre diventava l'unico punto di riferimento del figlio, e quindi si ricreava un po' quello schema un po' ormai possiamo dire antico della madre che si occupa di figli e del padre, come dire, che si occupa di altro.
I padri, anzi neopapà in Italia, hanno 2 giorni di congedo obbligatorio per la nascita del figlio. È chiaro dunque che colpisca un modello che arriva dal nord Europa, dall'Olanda in particolare, da parte di aziende che vogliono incentivare i congedi retribuiti per gli uomini fino a un mese dalla nascita del figlio. Questa è una notizia che è apparsa sui quotidiani europei, che ha fatto discutere in Italia e non solo, e che vogliamo affrontare con un giornalista che ha scritto varie volte sul confronto tra le regole che vive lui stesso in quanto olandese e la situazione multiculturale della sua famiglia. È stato corrispondente dall'Italia per l'Olanda per tanti anni e ora vive ad Amsterdam, dove l'abbiamo raggiunto. Martin Weger, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo detto che la tua è una situazione multiculturale. Di che nazionalità è tua moglie?
Beh, la mia moglie è italiana al 100%. Io sono olandese. Allora noi abbiamo 2 figlie che sono bilingue, sono un po' italiano, un po' olandese.
Grazie Martin, e continuiamo tra pochissimo la conversazione con te. Linea alla regia.
Spunti di vista. I 1000 aspetti dell'attualità.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said, all on Highway 61.
Riprendiamo, sempre Irene Zerbini al microfono, spunti di vista. Stiamo affrontando il tema dei padri. Essere papà oggi cosa comporta, e soprattutto c'è un'evoluzione culturale? Siamo allo stesso livello di altre culture? Siamo più avanti? Siamo posizionati o diamo attenzione a sfumature diverse? Insieme a noi un ospite che sta parlando della situazione olandese, Martin Weger. Tu che conosci bene entrambe le realtà, la tua e quella italiana, trovi grandi differenze?
Ma da non esagerare, credo che anche in Italia sono bravi, anche in Olanda sono bravi, ma sì, qua c'è il sistema ti dà più spazio per stare con i tuoi figli, soprattutto i primi anni dopo la nascita. c'è per esempio il sistema, la possibilità che danno le aziende, che è anche obbligatorio, lo devono dare le aziende, di lavorare solo 4 giorni invece di 5 la settimana, e così un giorno hai per stare con i tuoi figli.
E sì, c'è una decurtazione salariale per questo?
Sì, sì, no, ti pagano, perdi anche il 20% di stipendio, ma l'azienda continua a pagare i contributi, dunque al momento che perdi il lavoro o vai in pensione non hai perso nulla. Diciamo.
Quindi i contributi sono quelli di un inquadramento full time. Secondo te, Martin, tu che hai vissuto in due sistemi, due culture, due economie diverse come quella italiana e olandese, qual è lo scopo ultimo di questa attenzione alla parità di genere?
Quello che si vede è che sì, sia il papà che la mamma lavorano 4 giorni alla settimana e così ci sono ancora 3 giorni dove i bimbi vanno in un dopo scuola, diciamo, ma così tutte e due possono lavorare e possono fare un carriere professionale. Ma stare comunque tanto con i figli, dunque è una cosa molto bella, stai anche in questi anni che sono importanti, primo 8 anni della vita dei tuoi figli.
Beh, è straordinario,
puoi stare un po' di più.
È straordinario, immagino che anche a te dia parecchia soddisfazione.
Cambia la vita con i tuoi figli, perché io per esempio ogni mercoledì sto con loro, perché anche mercoledì la scuola finisce un po' prima e noi mercoledì facciamo una festa insieme.
Sì, perché al di là della freddezza dell'illustrare delle politiche di welfare, l'Unione Europea, quando parla di parità di genere, chiede che sia favorita con politiche attive rivolte appunto anche ai padri, perché così questo naturalmente genera beneficio anche sulle madri. Ma al di là, dicevamo, dell'illustrazione della regola della legge, è un mondo di infinita tenerezza che si apre, una possibilità di più di vicinanza tra genitori e figli, e penso di questo tu stia usufruendo fino in fondo, Martin.
Sì, in Italia mi ricordo che tu lavori o full time o non lavori. Qua c'è più flessibilità in queste cose. Tu puoi anche scegliere a lavorare magari solo 3 giorni.
E questo ti evita quella scelta alternativa, o diciamo la realizzazione nel campo del lavoro, oppure la possibilità di stare vicino ai figli. Grazie, un modello a cui guardare, quello olandese, illustrato dal corrispondente per anni dall'Italia, Martin Weger. Grazie naturalmente e buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Io voglio però tornare in Cina e a guidarci ancora la nostra ospite Chen Cheng, alla quale voglio chiedere: si è acquisita una parità tra uomo e donna nella società cinese?
È una questione molto complicata da discutere, perché come sappiamo che dopo gli anni 50 in Cina c'è stata questa politica proprio per tutelare i diritti delle donne, per acquisire una parità del genere, no? Però ovviamente che abbiamo ancora una strada lunga da andare, e soprattutto secondo me questa è diventato quasi un dilemma. Dalla parte livello, dal livello politico e legislativo, più la legge cerca di tutelare i diritti delle donne, per esempio per le mamme ci sono tutte le leggi per tutelare i diritti di madre che possono rimanere a casa con i figli fino a 6 mesi, e questi sono diventati anche i nuovi vincoli per le giovani donne appena laureate dall'università per cercare lavoro, perché i datori di lavoro...
In che senso i nuovi vincoli?
Perché le aziende trovano più difficoltà nell'assumere delle donne, perché sono consapevoli che devono avere più pazienza, devono pagare più per una donna, perché prima o poi deve sposarsi, deve fare i figli.
Questo rende la Cina così vicina. Questo tipo di considerazioni fanno sì che si abbia un po' la sensazione che la lotta della donna per conciliare famiglia e realizzazione professionale sia un po' ad ostacoli in ogni tipo di cultura. Abbiamo sentito l'esempio olandese all'avanguardia perfino con i padri, e tutto questo non viene fatto per benevolenza o per apertura mentale maggiore, ma per attrarre i maggiori talenti, perché una società che tutela questo tipo di situazioni e queste ambizioni che i giovani ancora più delle generazioni precedenti hanno, cioè di realizzazione piena, è una società che attrarrà anche dal punto di vista migratorio un certo tipo di persone che poi dove va a lavorare vuole anche costruirsi una vita piena e soddisfacente. E per concludere, Chen Chen, con lei, ci saluti con un proverbio cinese e ce lo spieghi.
Sì. Allora, se si parla del padre, c'è un proverbio cinese, si dice Fu ai ru shen, l'amore paterno è come la montagna. E la montagna ci trasmette un'impressione di una protezione e un amore che è immenso, forte, protettivo, però silenzioso, stabile, che sta sempre lì, però non si parla, non si esprime. E questo, secondo me, è una classica immagine per tutti, per la figura paterna nella nostra cultura, che si dimostra più con i fatti che con le parole.
Il padre italiano di conquiste ne deve fare ancora, ma sta acquisendo una consapevolezza sempre maggiore, professor Algeri. Cosa manca?
Ma sicuramente è un cambiamento che sta avvenendo in maniera graduale e lenta. Manca poco, nel senso che piano piano l'uomo sta capendo quanto è importante riuscire a esprimere le emozioni, utilizzando appunto la cosiddetta intelligenza emotiva.
E prima di congedarci, a lei non chiedo un proverbio, ma un altro errore da evitare.
Un altro errore da evitare sicuramente è quello di non prendersi uno spazio di tempo, nel senso che a volte quello che noto un po' nella mia attività clinica è che i padri o si concentrano troppo su se stessi o si concentrano troppo sui figli e quindi si dimenticano un po', ad esempio, anche del ruolo di mariti, no? E quindi si dimenticano che oltre ad essere genitori sono anche fanno parte di una coppia. E quindi cercare di mantenere un po' l'attenzione su quelli che sono i diversi livelli, quindi coppia, famiglia e genitorialità. E ne aggiungo un altro, assolutamente, come dicevamo prima, è fondamentale il ruolo del padre nello sviluppo del bambino e quindi è importante anche che il padre eviti, come spesso purtroppo accade, di umiliare il figlio. Con l'effetto che poi i figli crescono insicuri. Ad esempio, mi riferisco a quei padri che per far crescere il figlio forte e sicuro sottolineano ogni errore, ogni difetto, generando l'effetto contrario. Come diceva Oscar Wilde, a volte, e questo è un errore che capita nella genitorialità, con le migliori intenzioni si ottengono gli effetti peggiori.
Grazie dunque al dottor Davide Algeri, che è stato con noi, alla professoressa Cheng Cheng. A spunti di vista cambiamo pagina, perché in passato ci siamo trovati a occuparci degli orfani speciali. Chi sono? Sono i figli la cui madre è stata uccisa dal padre e sono quasi 1800 in Italia negli ultimi 10 anni. Qual è la vita? Il ricomponimento del dolore di questi bambini dopo una tragedia che li scaraventa, prima su tutti i giornali, TV e radio, e poi, quando i riflettori si spengono, chi li accoglie? Chi si prende cura di loro? E riprendiamo il tema proprio perché oggi, parlando di padri, mi è venuto in mente un uomo che ho conosciuto a Roma durante una conferenza che presentava lo studio Switch Off, curato dalla dottoressa Anna Costanza Boldri, che ha censito il fenomeno degli orfani speciali per invocare cambiamenti di legge a sostegno di questi bambini, ragazzi, ragazze. Lui aveva scritto una lettera che diceva: l'assurda morte di mia cognata, la delicatissima situazione dei nostri nipotini e dell'intero nostro nuovo nucleo familiare ci ha catapultato inevitabilmente a confrontarci con una realtà a noi poco conosciuta. Giovanni Paolo Cornaglia è un padre speciale, amici e vicini gli consigliavano di non accollarsi una responsabilità del genere, ma la sorella di sua moglie era stata uccisa dal marito di fronte ai bambini. Grazie Giovanni Paolo Cornaglia per il suo tempo qui.
La scelta di prendere subito con noi i due bimbi è stata una scelta per noi molto normale, istintiva. Non è che ci siamo fatti posti dei grossi quesiti. Abbiamo visto due bambini completamente distrutti. Era nostro dovere prendercene cura immediatamente. È stata una cosa molto normale, molto istintiva, contemporanea tra le quattro persone che compongono il nostro nucleo familiare, perché noi abbiamo anche altri due figli.
Che si sono trovati i due fratelli.
Praticamente
cugini, noi... fratelli, il confine è sempre molto difficile nel vostro caso. Vi hanno mai chiamato mamma e papà dopo questi anni vissuti insieme?
Guarda, siamo stati recentemente in una settimana in vacanza, in questa settimana hanno iniziato entrambi a chiamarsi mamma e papà.
E immagino quale emozione.
È un impatto.
Impatto terribile. Voi immaginate questi bambini che vivono tre drammi: il dramma degli orfani, della guerra e del terremoto. Degli orfani lo si può capire perché perdono entrambi i genitori, infatti sono chiamati orfani speciali. Perché
ancora peggio, perché in teoria il padre che perdono è un padre che è una figura cattiva, potenzialmente che può tornare a fare dei danni. È una cosa molto complessa.
Diventa un po' un incubo. Immaginate quali sforzi il nuovo nucleo familiare debba profondere per assicurare a questi bambini un briciolo di serenità. Torniamo tra poco per continuare questa conversazione. Ora il traffico.
Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità.
Stiamo affrontando il tema del femminicidio dal punto di vista dei bambini, dei ragazzi, anche maggiorenni in alcuni casi, ma spesso sono molto piccoli, molto giovani, che sopravvivono. Favorire l'inserimento di questi bambini presso famiglie parentali eviterebbe loro il pericolo che inizino un triste percorso di collocamenti multipli o finiscano in comunità, che è una via molto rischiosa per il buon esito del recupero, eppure tante volte non accade. Con noi c'è un padre, zio, in quanto è stata la cognata, la sorella di sua moglie a essere uccisa dal marito, un uomo che ha deciso di prendersi cura dei bambini lasciati dopo questa tragedia, insieme alla moglie naturalmente, Giovanni Paolo Cornaglia. Cosa succede nella quotidianità a dei bambini che hanno vissuto questa violenza, perché è accaduto tra l'altro sotto i loro occhi? Queste paure si ripresentano spesso nella vita quotidiana, quando poi i riflettori si spengono, non ci sono più i titoli sui giornali. Cosa succede nella quotidianità?
Ma succede che tutte le loro paure, le loro angosce vengono fuori di giorno, specialmente nella notte, con grandissime difficoltà nel sonno, incubi, problemi di enuresi, grandissimi problemi. Sono bambini che se uno li vede sembrano bambini normali, ma in realtà di normale c'è ben poco. Io li definisco dei bicchieri di cristallo, basta un nulla che si spezzi. Adesso sono migliorati da quando è successa la situazione, ma per i primi due anni e oltre dormivamo quattro nel lettone quasi tutte le notti, quando si riusciva a dormire, perché comunque loro quando andavano presto a dormire, anche durante l'anno scolastico, il periodo scolastico, prima dell'una, l'una e mezza, le due, non si riusciva a farli neanche entrare nel letto. È una cosa veramente molto particolare, perché comunque la paura del ritorno del padre, il ritorno di questo disastro, loro persiste.
E poi che succede a questi bambini? In questo caso molto piccoli, ci sono anche dei ragazzi ancora più traumatizzati perché più adulti affiora tantissimo il senso di colpa, perché la loro volontà, questo è stato registrato anche nello studio di cui vi ho parlato in apertura di questa intervista, sarebbe stata quella di salvare la mamma, cioè il senso di colpa, di impotenza.
Sì, ad esempio nel più piccolino viene fuori, non posso dirlo quotidianamente, ma quasi, perché lui dice spesso: se fossi intervenuto io subito, avessi fatto qualcosa, avessi fermato papà, mamma ci sarebbe ancora. Allora bisogna anche lavorare sotto questo aspetto qui.
Agnese, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno a tutti.
Agnese Allasia è la moglie di Giovanni Paolo e la sorella della donna uccisa dal compagno. Chiaramente suo marito ci ha raccontato alcuni degli aspetti della vostra vita quotidiana e di questo miracolo che siete riusciti a compiere in questi anni, perché l'avvicinamento e la convivenza con dei bambini così amati ma così traumatizzati ha richiesto tutta una serie di aggiustamenti, anche chiaramente alle vostre abitudini che sono passate in secondo piano, però una sfida importantissima, suo marito ce l'ha raccontata dal punto di vista di lei, zia e mamma.
Sì, veramente si è concentrati su di loro sempre. È più che una missione e viene fuori un amore incredibile ed è quello che dà la forza di affrontare le fatiche immani.
La domanda è prosaica, ma gliela devo fare per aprire un capitolo vergognoso del nostro codice. Voi ricevete un'indennità, un indennizzo, un sostegno economico per quello che fate?
Purtroppo c'è una nota dolentissima per quanto riguarda la legge sull'affidamento. Se i bambini vengono affidati ai parenti entro il quarto grado, non è detto che venga erogato l'assegno economico, quello forfettario mensile, che spetta invece a tutte le altre tipologie di affidamento. E questo era un mondo che non conoscevo e noi siamo rimasti allucinati da questa cosa.
Quindi purtroppo... non solo la lotta, i tribunali, perché poi per anni in questo tipo di situazioni naturalmente c'è la frequentazione delle procure, ripercorrere il fatto, le ricostruzioni, i processi, primo grado, secondo grado, terzo grado, in tutto ciò, in mezzo a questa fatica che avete sentito illustrata in maniera così umana, e alcuni bambini sono finiti in istituto e questo per il semplice fatto che alcuni zii, diciamo così, o parenti vicini hanno dovuto rinunciare alla richiesta di affido perché non erano in grado di sostenerne gli oneri economici. Quindi questi bimbi estremamente bisognosi di continuità affettiva, di cure, di protezione e sicurezza, sono finiti in istituto, che comunque lo Stato finanzia, perché non siamo in Italia in grado di garantire loro la certezza che almeno rimangano nella cerchia familiare.
Poi c'è l'altra legge, quella DDL, che è stato approvato all'unanimità alla Camera dei Deputati il 1 marzo, noi l'abbiamo seguito in diretta da casa, eravamo tutti presenti, ho ancora la pelle d'oca a vedere il consenso unanime di tutta l'Aula e a sentire questi articoli che comunque danno delle forti tutele a livello legale, a livello burocratico, a livello processuale, a livello di procedura penale. E poi è stato bloccato tutto al Senato, noi quando l'abbiamo saputo eravamo tutti e sei a cena, siamo rimasti impietriti.
E alcune delle cose richieste da queste famiglie è contenuto nel DDL ed è un rimborso spese garantito a prescindere dal reddito. Bisogna poi istituire un fondo nazionale di solidarietà per i figli orfani e le vittime collaterali di femminicidio, così come esistono già fondi per le vittime di stragi. Deve attivarsi un assegno terapeutico dedicato, duraturo nel tempo, per permettere cure psicoterapeutiche specializzate e insomma bisogna evitare che la tutela dei minori venga assegnata agli istituti. Inoltre bisognerebbe introdurre il reato di violenza assistita.
Esatto, perché per ora si parla solo di aggravante, mentre invece bisogna veramente avere il coraggio di istituire un reato di violenza assistita contro questi minori. A settembre intitoleranno la scuola mia sorella era insegnante di scuola materna a Torino, la scuola verrà intitolata a lei. Mi auguro veramente che oltre a fare questa grande festa possiamo festeggiare il DDL approvato anche al Senato e che veramente diventi legge. Si devono gestire cose allucinanti,
cose pazzesche, e sì, ci sono altre cose pazzesche purtroppo nelle norme, le scorriamo velocemente. Per esempio, andrebbe abolita l'assurdità che la massima pena per il condannato parte da 30 anni se era sposato con la vittima e da 24 anni se era convivente. Cioè, sì, la vita di una compagna ha un valore diverso rispetto alla vita di una moglie.
Esattamente. Noi
Ma poi c'è lo sconto di un terzo della pena, sì, con il rito abbreviato,
sì,
per,
sì,
un reato, sì, così. Grazie Agnese Allasia. Grazie. Vorremmo concludere con questo padre eccezionale che è tuo marito, Giovanni Paolo Cornaglia. Questa puntata è dedicata proprio a voi, ai papà, che a volte avete un ruolo così un pochino sussidiario rispetto al centro della scena. Quello che ti auguri, quello che ti ripagherebbe di tutte queste fatiche, di questo investimento d'energia, qual è il tuo sogno per questi ragazzi?
Ma che riescano a recuperare la maggior parte di serenità possibile che hanno perso in poco tempo, che ritrovino fiducia nella vita, nelle persone, che capiscono che non tutti sono cattivi, c'è anche del buono nelle persone, e che abbiano un futuro sereno. Io adesso fondamentalmente ho 4 figli per i quali sto mettendo anima e corpo per creare il miglior futuro che posso a tutti e 4. Basta, tanta serenità, auguro, con la serenità riuscire a superare tutto.
E ci fermiamo in questo percorso decisamente impegnativo che abbiamo fatto insieme. Spunti di vista ritorna domenica mattina alle 8 e sabato mattina invece alle 10. Ringrazio Roberta Frisani in regia, Giulia Lauricella che ha lavorato con me a questa puntata, e vogliamo farvi un regalo. Lui è Camillo Sbarbaro, ha scritto una poesia dedicata proprio al padre. Sentiamola.
Padre, se anche tu non fossi il mio. Padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso egualmente t'amerei. Che mi ricordo d'un mattin d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro. Poi la scala di legno tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiasti al muro. Noi piccoli stavamo alla finestra. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella mia, piccola ancora, per la casa inseguivi minacciando. La caparbia aveva fatto non so che, ma raggiuntala, che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore. Che avevi visto te inseguir la tua piccola figlia e tutta spaventata tu, vacillante, l'attiravi al petto e con carezze, dentro le tue braccia, l'avviluppavi come per difenderla da quel cattivo che eri il tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio, padre, se anche fossi a me un estraneo, fra tutti quanti gli uomini, già tanto pel tuo cuore fanciullo, t'amerei.
Spunti di vista @radio24.it oppure la pagina Facebook. Un saluto da Irene Zerbini.